Vogliamo leggere in Seconda Cronache, il capitolo 18, un tema che abbiamo affrontato altre volte anche usando questo stesso brano, ma un brano che desidero, sento in cuore, di approfondire. Perché siamo in guerra. Io ringrazio tante volte il Signore perché, anche assieme a mia moglie, perché abbiamo tanti di quei problemi, però ringraziando il Signore, a parte di qualcosa che ci scappa ogni tanto, i problemi che abbiamo non sono nostri, ma riguardano la comunità, riguardano il Friuli, riguardano persone che non sono ancora del Signore, e riguardano l'Albania, il Kosovo, il Montenegro, riguardano il Burkina Faso, dove mi è stato, dopo parlo con Floron, rinnovato l'invito di andare in Burkina Faso a dicembre. So che Teresa ha detto che c'è una guerra laggiù, che va oltre anche qualche volta gli aspetti spirituali, che nasce da motivi spirituali, ma che va oltre, come nel nord della Nigeria, come anche in Ghana ci sono grandi guerre. Ma noi stiamo bene, ma cosa faremo del nostro bene, del nostro stare bene? Pastori, finisci subito il culto per piacere perché abbiamo già le robe in macchina e vogliamo andare sulla spiaggia. Oh, se andate sulla spiaggia a combattere, oh, vengo io con voi. C'è una guerra e dipende molto da come ci presentiamo davanti a questo momento. L'esito della guerra dipenderà molto anche da noi. Vorrei leggere con voi da Seconda Cronache, senza entrare in troppi dettagli, il versetto 31, 18-31. Giusto per introdurci nel contesto della guerra spirituale in cui ci troviamo. In mezzo alla battaglia troviamo il versetto 31. Quando i capitani dei carri scorsero Giosafat, dissero: quello è il re di Israele, e si diressero contro di lui per attaccarlo. Ma Giosafat mandò un grido e il Signore lo soccorse, e Dio li attirò lontano da lui. Padre, ti chiediamo di benedire la meditazione della tua parola, che possa cambiarci singolarmente come anche comunità, Padre, perché siamo davvero al centro della tua volontà, conformi all'immagine che tu vuoi darci, della statura spirituale e morale che tu vuoi che la Chiesa abbia, che tu vuoi che i tuoi figli abbiano. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Vorrei dire che nel capitolo 20 abbiamo il racconto di una delle battaglie più grandi dell'Eterno, che ha portato ad una vittoria, ed avevano tanta paura, poi il Signore ha mandato una parola, perché c'erano di varie nazioni venuti contro questo piccolo popolo di Israele. Cosa ha fatto il Signore? Ha mandato una parola. E i Moabiti si sono messi ad uccidere gli Ammoniti che stavano ammazzando aiutatemi con i Gebusiti, datemi cari i nomi di questi di popoli. Fra di loro si sono messi a combattere ed uccidersi. Ed Israele era lì, invocando il Signore, confidando il Signore. Poi alla fine sono arrivati sul campo di battaglia, ma i nemici erano tutti morti. Hanno dovuto lavorare parecchio, ma per cosa? Per raccogliere il bottino che aveva lasciato l'esercito numeroso, invincibile, come si diceva, dei nemici. il bottino era del Signore. Però parla la Bibbia di una cosa importante. Noi possiamo essere, possiamo diventare la chiesa più forte che esiste, la chiesa che riesce a spostare anche le montagne della carne, a cambiare il percorso del tagliamento. Queste cose sono scritte nella parola. Però si inizia da una cosa che c'è anche in questo versetto. Giosafat, re di Giuda, Giosafat mandò un grido. Cioè puoi avere l'esercito più forte che vuoi, ma alla fine dipende tutto dal tuo rapporto con il Signore. Non possiamo affidarci né alla sana dottrina, credo, spero che l'abbiamo, né all'organizzazione biblica, spero che ci avviciniamo sempre di più alla volontà del Signore in questo. Non possiamo dire, oh, la Bibbia, c'è anche questa usanza, qualcuno dice, mi vendi una Bibbia perché così la tengo in macchina, così il Signore mi protegge, la Bibbia diventa un talismano. Comprati una medaglia di San Cristoforo che funziona molto meglio. Non funziona neanche quello. L'unica cosa che protegge durante un viaggio è la parola del Signore e la sua presenza con noi. Giosafat mandò un grido e il Signore lo soccorse. E Dio attirò i suoi nemici lontano da lui. Questa è la nostra fiducia. Ed è per questo che possiamo fare parte di una buona chiesa, ma alla fine, oh, dico anche ad Anna, oh, ti stiamo vicino. Anna, ci sei? Possiamo nominarci tutti quanti zii di Gabriele? E qualcuno nonno? Possiamo stare vicino ad Anna, ma alla fine è Anna che deve tirare su questo bambino e Isacco che deve educare il bambino nelle vie del Signore. La responsabilità individuale, gloria a Dio, non viene mai trascurata dai numeri, non diventa mai indifferente, anche se fossimo in 10.000 in questa comunità, la responsabilità dell'individuo rimane. Così Giosafat era un uomo, non soltanto re, era in pericolo di morte, gridò al Signore. E tu sai gridare al Signore per conto tuo? Lode il Signore anche per la testimonianza, la prima pubblica qui di domenica di Elvira, perché poco tempo fa era abbastanza, non voleva sapere niente di Elvira, dove sei andata? Ah, sei lì. Adesso si lamenta sempre, ma si lamenta sempre. Prima si lamentava del Signore, della Bibbia, eccetera. Adesso si lamenta della gente che non vuole ascoltare la parola di Dio, non vuole leggere la Bibbia quando lei evangelizza. Oh, la responsabilità individuale è una cosa fondamentale. Se qualcuno va davanti al Signore nel giorno del giudizio dicendo, oh, andavo in chiesa tutte le domeniche, oh, ho fatto questo, ho fatto tante di quelle preghiere, è possibile, se dobbiamo dirlo, è probabile che il Signore dica, vattene via da me che non ti ho mai conosciuto. Curiamo, fratelli, quel luogo di preghiera, il luogo di comunione con il Signore. E così assumerà anche una potenza maggiore la nostra appartenenza al popolo di Dio, rappresentato nel nostro caso anche dalla Chiesa del Signore, il nostro locale, a livello regionale, e lo devo dire anche dopo il raduno molto benedetto, anche a livello nazionale. Il versetto 20, il capitolo 20, il primo versetto dice, dopo questi fatti i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro i Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Voglio parlare di una chiesa preparata alla guerra, una chiesa che si sta preparando alla guerra, una chiesa Nessuno va a rubare in casa del povero. Nessuna potenza mondiale marcia contro, che paesi posso dire, Cerniglons, Resi Uta, Rochedo. Non sanno neanche che esistono questi paesi se ti allontani da un po'. Nessun, l'America, la Russia, la Cina, non dice, oh, andiamo ad invadere i Cerniglons. Vanno dove c'è una potenza, attaccano una potenza che potrebbe poi attaccare anche loro, modificare il loro impero, il loro dominio, la loro potenza economica, militare, politica. E se la Chiesa è insignificante per il nemico, ci lascerà in pace. Vogliamo avere pace? Calmiamoci, non evangelizziamo, non tocchiamo il regno di Satana, non tocchiamo l'Islam, non tocchiamo l'ateismo. Lasciamo che ognuno, la Chiesa, non so come dire Chiesa, la Chiesa ultimamente in certi ambiti, cose che rifiuto e rifiutiamo, dice intanto Dio è così buono che saranno salvati tutti e si ritirano dalla guerra, perché tanto saranno tutti salvati. Come teologia si chiama universalismo, che vi ho detto ad alcuni l'altro giorno, che portando fino in fondo questa dottrina, Dio è buono, no? Anche il diavolo sarà salvato. Non so dove lo trovano nelle scritture, però... E cosa fanno? Si ritirano dalla guerra. Cosa fa il diavolo con questi qua? Addirittura Dio benedice questi chiesi, cioè Dio, il diavolo benedice questi... Non può benedire, quando parla, quando agisce, quello che tocca marcisce. Però il diavolo dice, oh, è felice quando vede una chiesa addormentata, una chiesa che abbandona la sana dottrina, una chiesa che non cerca il battesimo nello Spirito Santo. Il diavolo è contento e certamente non la gradisce. Che chiesa vogliamo essere noi, fratelli? O qualcuno ha detto dobbiamo essere una chiesa che dà fastidio al diavolo. Quanto fastidio diamo a lui? Qualcuno dice che siamo in una guerra, che il diavolo ci attacca. Ma perché ci attacca il diavolo? Perché noi stiamo attaccando, non il diavolo perché, ma il regno sul quale è riuscito a dominare, dove lui è sulla bocca delle persone. Perché le bestemmie del Friuli non sono bestemmie contro Dio. Sono invocazioni di un Dio che è Satana, ispirato dai demoni, la bestemmia del Friuli, è un'invocazione di Satana. E quando la Chiesa avanza, gloria a Dio, fa delle conquiste. Quando c'è qualcuno che oggi è incredulo ma si converte al Signore, quando c'è uno che bestemmia ma poi inizia a glorificare il Signore pronunciando il suo nome con tanto rispetto, con timore, con tanto amore. Oh, questo è il regno di Satana che diminuisce e il regno di Dio che cresce. Noi vogliamo essere una chiesa che dà fastidio al nemico, che invade il suo territorio. Non ci accontentiamo di quello che abbiamo. Se la sorella Elisa ha parlato dei giovani, dei bambini, come le pecorelle di Dio, oh, Dio in cielo vede ogni anima nel Friuli e dice lì c'è un'anima che mi è preziosa. È un'anima consacrata oggi a Satana, all'ateismo, alla New Age, alle religioni esoteriche. Tutto accettano, credono in tutto, meno la mia parola. Si ribellano a me. Pensate che le ribellioni dell'uomo fa venire meno l'amore di Dio per quelle persone? Dio è troppo grande per essere influenzato dall'atteggiamento del cuore ribello dell'uomo. E da Dio, non so se posso dire testardo, continua ad amare e continua a dire oggi è il giorno della grazia, oggi è il giorno della salvezza, invocami e sarai salvato. e noi vogliamo avere il cuore di Dio e agire secondo il cuore di Dio. La santificazione cos'è per il credente? Per qualcuno è ripetere preghiera su preghiera, recitare questa preghiera 10, 100 volte, ma Dio non sa cosa fare di queste recite. La santificazione cristiana, che è una vera preparazione anche a questa guerra, è la responsabilità individuale, è il conoscere Dio, conoscere il suo carattere, sapere come è fatto Dio, consacrandosi al raggiungimento di quella statura e esaminare la propria vita per vedere dove non è conforme alla rivelazione di Dio che abbiamo avuto nella persona di Gesù, per poi darci da fare per andare lì. Noi dobbiamo presentarci davanti al Signore con questi sentimenti nel cuore, come individui e come Chiesa. Io voglio essere conforme all'immagine di Gesù, come mi è stato rivelato. E come Chiesa, il mio desiderio è che compiamo la missione che era di Gesù. Nessun uomo lo può fare da solo. Però Dio ha detto, io costituisco la Chiesa, vi do lo Spirito Santo, vi do l'autorità, la potenza, vi do la parola, perché fate le mie opere, perché fate la mia opera e farete opere maggiori di me, Chiesa. E il mio compito come pastore, lo vedo anche in questo, di portare questo gruppo di persone che siamo ad essere conformi alla persona di Gesù per quanto riguarda il suo carattere, ma questa è una cosa individuale, e poi la santità della Chiesa deriva dalla santità dell'individuo, ma come missione. Noi come Chiesa, cosa dice Gesù di Cerniglons? Cosa dice Gesù di Talmassons e di tutti questi paesi che finiscono? Ciseris, ditemi dei nomi che gli altri non conoscono. Qual è l'atteggiamento di Gesù verso questi posti? Gli stessi sentimenti devono essere anche noi come Chiesa. Non tutti possono andare dappertutto, ma la Chiesa del Signore può essere mobilitata al punto di raggiungere ogni paese del Friuli. Questo è il nostro primo compito. La guerra ci sarà. Siamo una forza convincente anche per il nemico, ma soprattutto siamo una forza efficace per raggiungere. Si parlava, una chiacchierata l'altro giorno, ci vediamo per pregare a Capriva, ma è meglio Capriva o Cormons come sedi per una nuova località, o Mariano del Friuli. Preghiamo quando ci incontriamo per questo triangolo. Oh, la risposta del Signore qual è? Anche Franco lo sa. Tutti e tre. Che sarebbe ancora poco. Perché 100 persone a Capriva, cosa sono? Per noi la gloria già, 100 persone a Capriva, 200 a Cormons, 100 a Mariano. Sarebbe ancora una goccia nell'oceano rispetto a quello che è la volontà del Signore. Prepariamoci per essere una forza efficace per conquistare ciò che appartiene per diritto a Dio. Il versetto 2, vennero dei messaggeri ad informare Giosafat dicendo una gran moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Asson Tamar, cioè Engedi. Giosafat ebbe paura. Abbiamo meditato questo versetto qualche settimana fa. Ebbe paura. Oh, ma non era grande, non era un uomo di Dio, non era qualcuno che sapeva gestire, governare questa terra, ebbe paura. Anche noi davanti a certe minacce, È normale che le persone si spaventano davanti alla notizia, ma poi l'uomo di Dio, l'uomo timorato di Dio, sa come agire, perché è scritto che ebbe paura, però si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Pensando sempre a Gabriele, nuovo in mezzo a noi. Anche lui doveva fare il digiuno, Tutto il popolo. Il versetto anche in fondo alla pagina, scusate, in fondo, versetto 13, tutta Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli e i loro figli stavano in piedi davanti al Signore. Io vorrei approfittare della presentazione del piccolo Gabriele oggi per dire che te non potrai fare niente, Isacco, non potrai fare niente se non sei accompagnato da tua moglie e da tuo figlio. E noi dobbiamo veramente lavorare per qui. Questo è il primo elemento della Chiesa del Signore, che è la famiglia. È inutile dire domani c'è il digiuno, vado. Sono cose che non vengono accolte come annuncio, ma era ora, mi chiedevo quando il pastore avrebbe annunciato un bel digiuno, siete d'accordo? Di 40 giorni. Non lo faccio. Se qualcuno lo fa, gloria a Dio, non l'annuncio io. Dove partecipiamo anche come famiglia a questa guerra, perché siete contenti che i vostri figli vanno a scuola per imparare a bestemmiare, a rubare, e a già 6 anni imparare certe cose riguardo al sesso, gli aspetti più sconci della sessualità dell'uomo a 6 anni, perché la guerra, non so, sulla terra, qualcuno a Roma o Londra o da un'altra parte annuncia: oggi abbiamo dichiarato guerra a, il popolo sta lì ad ascoltare la radio, adesso la televisione, quella volta, tanto tempo fa, grazie a Dio, era la radio, e si impara. Ma la guerra del Signore non è una cosa che viene annunciata dal pulpito, perché è una cosa, io l'annuncio per dire, ma perché ero lì il giorno prima con Renato, ho visto la sua rabbia, ho visto Alessandro pur nuovo nella fede che non ce la fa più perché esasperato con la situazione, e vedo che ho là in fondo anche fratello Sandro, fratello Persi, vedo Tommaso, Timi, che non ce la fanno più, dicono non è giusto e c'è una voglia di, parlando di Mattia, di picchiare qualcuno, di investire qualcuno con la moto, e poi dice no, questi non sono i modi in cui dobbiamo combattere. E quando vedi Mattia e i suoi amici, colleghi, compagni di classe, alcolizzati, rovinati, abbiamo visto un giovane abbastanza, diciamo, in salute oggi, però i suoi compagni, c'è chi è alcolizzato, chi ha problemi con la droga, chi è già schiavo di varie altre cose, per non parlare di certe distorsioni mentali che hanno nei confronti della politica, della società, la donna. E noi stiamo là, indifferenti. La guerra è una cosa che magari viene dichiarata da uno che dice: fratelli, dobbiamo intensificare questa campagna militare contro il nemico, ma è una cosa sentita da tutte le parti. E ho, grazie a Dio, sentito le proteste, ma forti, vibranti, di una mamma che vuole ritirare il figlio dalla scuola per la situazione che c'è. Alla fine, grazie a Dio, una mamma in particolare ha detto: non ritiro mio figlio, ma vado lì e mi metto a gridare. Ha detto, ma sì, non è il caso di gridare, ma per insistere, perché non ci sia l'Halloween. E grazie a Dio, per mezzo della nostra testimonianza, in certe scuole non c'è più quella festa dei fantasmi, delle streghe e altre cose, dove vengono invocati ogni specie di spirito. E E quando si propone in una scuola la visione di un Harry Potter che ti spiega come diventare mago o maghetto, c'è una voce che si oppone, questa è già una guerra, ma vogliamo unirci, fratelli, ci disponiamo a cercare il Signore. Scritto e bandì un digiuno per tutto Giuda che coinvolgeva le famiglie. Non era una decisione del consiglio di chiesa, era una cosa dove tutto il popolo partecipava, perfino i bambini. Dove imparano i bambini? A casa, con le lacrime della mamma davanti ad una certa situazione, la rabbia del padre che si è trovato davanti ad una situazione. È giusto che andiamo davanti alla stazione di Udine per essere scippati, per dire cosa sta succedendo alla nostra città. Mi ricordo ancora le preghiere di una sorella, ma grida, davanti a quel supermercato del sesso che era diventato Viale Trieste, grazie a Dio, senza lettere al sindaco, senza andare dal prefetto, ma in ginocchio abbiamo gridato al Signore. Dopo pochi giorni la via è stata pulita, non c'era più niente, neanche una donna, per dire, giusto per parlare in modo leggermente più esplicito, in quel viale che ormai era un punto di ritrovo per troppe persone. Ma non è una decisione politica. La vera guerra nasce da una rabbia, un'indignazione, un rifiuto, le lacrime per i giovani vittime di ogni forma di male. Josafat si è disposto a cercare il Signore assieme a tutto il popolo, assieme alle famiglie. E gloria a Dio. A differenza di quello che succede qualche volta nel mondo politico, troviamo questa risposta nel versetto 15. La seconda parte dice: non temete e non vi scomentate, non vi spaventate a causa di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma è di Dio. Perché se voi piangete per bambini di 6 anni che sessualmente sono già corrotti, se voi piangete per giovani di 20 anni già alcolizzati, se voi piangete per città dove non si può più camminare dopo le 9 di sera, Dio dice: anch'io piango per quei bambini, anch'io piango per quei giovani, anch'io piango per quelle strade. Questa battaglia, versetto 17, questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. E quando menziono i paesi del Friuli, io so che Dio li ama e sta operando. E se ci metti nel cuore di fare qualcosa, perché il suo spirito è dentro di noi e lo spirito parla. Noi come Chiesa, quale battaglia dobbiamo combattere? Sarà la battaglia che il Signore ci rivelerà, perché noi vedremo il Signore in una certa situazione. Giosuè ha visto Gesù prima della battaglia contro Gerico. Com'era? Come si è presentato Giosuè in quell'occasione? Il capitano degli eserciti, cioè il capo dell'esercito di Dio. Gesù si è rivelato come guerriero, pronto a combattere. E noi avremo una rivelazione del Signore. L'ho visto anche in questi giorni. C'è chi vede la Burkina Faso e vede la sua povertà, vede un Gesù ricco sopra la Burkina Faso, e questo fa parte anche della chiamata. Altri hanno visto orfani, altri hanno visto lo stato delle vedove nostre, anche magari mogli di pastori, il pastore ormai promosso in gloria, come si dice, ridendo abbiamo detto che c'è l'elenco dei pastori a secondo l'anzianità, poi c'è in primissima pagina, abbiamo detto, signori, vogliamo essere promossi, ma in prima pagina vuol dire, oh, non ci siamo più promossi in gloria, come è scritto, ma gli uomini e magari la vedova del pastore che ha vissuto tutta la sua vita con uno stipendio già basso e una pensione ancora più bassa, che non ha niente. Gloria a Dio, qualcuno ha visto Gesù in questa situazione e ha detto anche noi dobbiamo muoverci, non secondo la bontà del cuore dell'uomo, ma secondo la bontà del Signore. Com'è Gesù oggi? Per cosa? Gioisce Gesù? Insistiamo su quelle cose lì. Per cosa si arrabbia Gesù? Non so se è giusto dire arrabbiarsi della persona di Gesù, ma l'indignazione, mi hanno detto, è la parola più giusta. Ma oh, cos'è che fa così tremare il Signore nel suo furore? Mettiamoci anche noi in quella situazione assieme a Dio. E ci sentiremo dire che questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentate, tenetevi fermi, vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Anche la vostra piazza, in attesa di sentirmi dire, ma anche noi possiamo avere il gazebo? Loro lo usano la mattina, possiamo averlo noi il pomeriggio? È lunedì che c'è il mercato del pesce da noi, possiamo mettere il gazebo? Dico già di sì. Franco, prepariamo le documentazioni, che Franco che vedi per gli aspetti amministrativi, presentare le domande, mettere il bollo, eccetera. Dove vediamo che il Signore si muove, ci muoviamo anche noi. Amen? Questa è la nostra comunione con il Signore, non è soltanto un atto, non so, di grandi, di forte pietà. Dove il Signore si muove, ci muoviamo anche noi. Dove lo vediamo adirato, ci arrabbiamo un po' anche noi. Quando lo vediamo compassionevole, lo mettiamo davanti a Lui dicendo, Signore, io voglio che Tu sia formato appieno in me, che io sia formato a tal punto che si scambia, come è successo con Davide. Si veda la persona di Dio. Questo è l'evangelizzazione, questo è il compito che la Chiesa ha davanti a sé. E con queste parole, questi atteggiamenti, io credo che davvero vedremo un'opera nuova anche nella nostra terra. Gloria di Dio. Amen.